due o tre cose su quali sono i trucchi che stanno dietro l'acqua. Sempre ragionando in termini globali, la questione dell'acqua, per esempio, ha molto a che fare con la questione dell'immigrazione. Noi li possiamo chiamare come vogliamo, ma dobbiamo mettere in conto, anzi l'ONU dice, che nei prossimi decenni ci saranno 500 milioni di profughi idrici. Già oggi i profughi sono profughi ambientali, gli immigrati sono immigrati ambientali, questo dobbiamo metterlo in conto, cioè la gente si sposta perché le condizioni di vita dove sta non rendono possibile la sopravvivenza o una vita dignitosa. Ma ancor più direttamente oggi la stessa ONU dice ci saranno 500 milioni di profughi idrici, cioè persone che devono spostarsi perché lì dove stanno non c'è più l'acqua. Questo sempre per capire come i conflitti poi ci tornano e c'è un ciclo, diciamo, che si chiude sempre. Alcune leggende sull'acqua, molto in voga non solo nel centrodestra, perché poi noi vorremmo, una cosa vorremmo dirla chiara, Berlusconi ci ha fatto un grande favore con l'ultimo decreto Ronchi, perché ha reso evidente quello che esiste da tempo ed è un processo che però proseguiva in sordina. Cioè le privatizzazioni in questo paese sono in campo dell'acqua, sono in campo dal 1994, solo che avvengono in forme che non sono chiare. Berlusconi, pensando di chiudere la partita, spinto da Confindustria che dice molto chiaramente c'è la crisi e noi abbiamo bisogno di rendite finanziarie sicure e liquidità, che cosa garantisce meglio la liquidità e le rendite finanziarie sicure della privatizzazione dell'acqua? Garantisce liquidità perché ogni due mesi voi pagate la tariffa, arrivano soldi cash, e garantisce rendita finanziaria per il ragionamento che facevamo prima. Ma questi processi di privatizzazione sono in campo da 15 anni, solo che erano chiari nei territori dove avvenivano esattamente le privatizzazioni, a macchia di leopardo, non in tutti i territori, quindi dove si sperimentavano le conseguenze. Berlusconi ha pensato di chiudere la partita, ha pensato di dire bene, adesso facciamo un decreto dove si obbliga tutti a mettere l'acqua sul mercato. Questo ha reso evidente tutto quello che è successo in precedenza. Ma la privatizzazione è cominciata molto prima, tanto per capirci è cominciata per esempio in Toscana, cioè la prima regione che ha privatizzato l'acqua è la Toscana, tanto per chiarirci sul partito trasversale di cui dicevamo prima. Come avviene la privatizzazione dell'acqua, cioè quali sono gli elementi? Se voi prendete la legge Galli, che è la legge 36 del 94, non è facile capire che quella legge apre la privatizzazione. Perché quella legge, a parte che comincia dicendo che l'acqua è un diritto, eccetera, eccetera, diciamo che il primo articolo di una legge è sempre illuminante. Quando siete d'accordo sul primo articolo vuol dire che vi stanno fregando, cioè tutti gli altri servono esattamente, il primo articolo serve a diciamo come abbaglio e poi tutto il resto c'è la ciccia sostanzialmente. E la legge Galli fa due operazioni, apparentemente sembra che non sembrano innocue. La prima è dichiarare che l'acqua è un servizio a domanda individuale. Se io vi dico una cosa così voi dite vabbè, quindi proviamo a ragionarci cosa vuol dire. Intanto l'idiozia della cosa: servizio a domanda individuale significa un servizio di cui alcuni individui domandano e altri no. Faccio un esempio, l'asilo nido. L'asilo nido è tipicamente un servizio a domanda individuale, perché? Perché solo una parte precisa della popolazione ne può avere bisogno, cioè le donne e gli uomini che hanno bambini nell'età da 0 a 3 anni. Come si fa a dire che a domanda individuale l'acqua di cui tutti gli individui domandano tutti i giorni e per sempre è una follia? Ma se io chiamo un servizio a domanda individuale, significa che quel servizio smette di essere un servizio pubblico finanziato dalla fiscalità generale. Cioè vuol dire che in finanziaria o nelle politiche economiche di destinazione delle tasse io non destino più nulla a quel servizio. Quel servizio diventa a domanda individuale, significa che la tariffa pagata dall'individuo che domanda deve coprire tutti i costi. Poi è secondario il fatto che sono tutti gli individui a domandarlo. In buona sostanza, io dichiarando il servizio a domanda individuale dico non c'è più finanziamento pubblico del servizio, tu sei un individuo, domandi quel servizio e lo paghi, come se vai in un negozio e compri qualcosa, paghi tutti i costi di quella cosa. Secondo elemento che fa la legge Galli è di mettere che nella tariffa che la tariffa non deve coprire solo i costi, ma anche l'adeguata remunerazione del capitale investito. Cioè nel paese del libero mercato c'è scritto per legge che noi quando paghiamo l'acqua c'è un ricarico, che poi in Italia è pure definito per legge, il 7%, che va a garantire i profitti. Quindi quando noi paghiamo l'acqua, paghiamo tutti i costi e paghiamo anche un 7% che va ai profitti, che non deve essere reinvestito, va agli utili di chi ha investito. Questo tanto per chiarirci su cos'è il libero mercato, no? Tant'è vero che i referendum che partiranno, uno dei quesiti è esattamente l'eliminazione di quelle parole, cioè togliere dalla tariffa l'adeguata remunerazione del capitale investito, che avrebbe un significato intanto simbolico forte, fuori i profitti dall'acqua, due, vorrebbe dire la diminuzione delle tariffe, tre, io vorrò vedere quanti privati faranno la fila, una volta che gli si è tolto la garanzia dei profitti per legge, per dire che vogliono gestire il servizio idrico. Bene, con queste due operazioni, apparentemente innocue, la legge Galli apre la strada alla privatizzazione dell'acqua. Perché? Perché da quel momento, se non c'è più finanziamento pubblico, significa che intanto io comincio a mandare in malora le reti idriche, perché a quel punto i finanziamenti per mettere a posto le reti idriche possono essere recuperati solo dalla tariffa. Siccome tutti i costi entrano nella tariffa, se io devo sistemare un acquedotto e ci devo spendere miliardi, significa che devo far pagare l'acqua all'ira di Dio. Siccome questo non lo posso fare per motivi, diciamo, di ordine pubblico, tengo basse le tariffe, ma significa che non faccio nessun investimento. E infatti le reti peggiorano. Dopodiché avremo sempre i soloni dei poteri forti che dicono ci vogliono i privati. Perché? Perché le reti sono un colabrodo. Poi che le reti siano un colabrodo, soprattutto da quando ci sono i privati, questo purtroppo non viene mai detto. Il secondo passaggio è che se io garantisco i profitti nella tariffa, improvvisamente i privati scoprono il loro grande ruolo di benefattori e dicono non ci penso io a servire, a erogare e a gestire i servizi idrici, cosa che il pubblico non può fare perché il pubblico è fatto male, eccetera, eccetera, arriva l'efficienza del privato. Lì è partita la stagione delle cosiddette SPA. Tra l'altro curiosa questa cosa, che quando il governo, questo, ha detto trasformiamo la protezione civile in SPA, il PD ha gridato alle privatizzazioni, giustamente. Quando tutte le aziende municipalizzate dell'acqua sono diventate SPA, il primo che le ha fatte è stato il PD, cioè non il PD perché allora non esisteva ancora, ma diciamo è stato il centro-sinistra a dire che questa invece era l'efficienza. Altri due miti e poi mi fermo. Sentirete sempre dire, diciamo che uno degli elementi per cui il Movimento per l'Acqua ha già vinto culturalmente, anche se non ha ancora vinto politicamente, è il fatto che mentre prima le privatizzazioni venivano rivendicate, adesso vengono negate. Cioè voi non troverete più nessuno che dice che sta privatizzando l'acqua. Poi lo fanno. Ma una volta dicevano sì, bisogna privatizzare perché il pubblico non funziona, adesso dicono non è vero che stiamo privatizzando, chi dice queste cose è un bugiardo. Loro dicono che stanno liberalizzando. Ora su questo dobbiamo chiarirci su un punto, privatizzare e liberalizzare sono due cose diverse, dal mio punto di vista entrambe da contrastare, però perché sia chiaro qual è l'ideologia che c'è dietro. Liberalizzare vuol dire costruire un mercato. Faccio un esempio. Noi potremmo decidere che la produzione e la distribuzione del pane sono un'attività dello Stato. Vuol dire che i panettieri sono dipendenti dello Stato, vuol dire che c'è un monopolio. Oppure noi possiamo decidere di liberalizzare il mercato del pane. Vuol dire che qualsiasi cittadino che intende aprire una panetteria, prende la licenza, apre il negozio, ciascuno di voi il giorno dopo va nel negozio, prende il pane, fa una valutazione costi-benefici, qualità-prezzo, decide se tornare in quel negozio, il giorno dopo va da un altro, cioè abbiamo liberalizzato il mercato del pane. Lo possiamo fare sull'acqua? Sull'acqua c'è un acquedotto solo. Non è possibile che a Bologna si facciano 6 acquedotti, io un giorno vado al suo acquedotto, prendo l'acqua, valuto il prezzo, poi dico vabbè, il giorno dopo provo il suo, poi vado dal suo, poi vado dal suo. C'è un solo acquedotto, cioè è un monopolio naturale. Quando esiste un monopolio naturale, L'unica possibilità è o è pubblico o è privato, non esiste liberalizzazione possibile. Ammesso che sia desiderabile, e io non sono d'accordo, ma per chi dice liberalizziamo, deve essere chiaro che l'acqua non si può liberalizzare perché esiste un acquedotto solo e chi volesse fare 6 acquedotti andrebbe ricoverato perché è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Secondo elemento molto in voga a sinistra, bisogna mettere sul mercato i servizi perché questo modernizza il paese. Due cenni su come sono nati i servizi idrici. I servizi idrici nascono in Europa intorno al 1850, siamo nel pieno della rivoluzione industriale, grandi fabbriche, grandi spostamenti volenti o nolenti di masse contadine che diventeranno la futura classe operaia, quasi tutti deportati, ma diciamo insomma, si costruiscono le grandi città intorno alle fabbriche. Che cosa succede in quegli anni? In quegli anni si scopre quella che per noi oggi è acqua calda, potremmo dire, ed è la rivoluzione igienico-sanitaria. Cioè io scopro che se metto decine di migliaia di persone a vivere in spazi molto stretti, in condizioni igienico-sanitarie spaventose, si ammalano. Soprattutto scopro che chi passa le malattie è l'acqua. A quel tempo, allacciati all'acquedotto, c'era il 3% della popolazione in Europa, che potete immaginare era la classe aristocratica. Tra il 1850 e il 1870 in Europa ci sono oltre 600 epidemie di colera. Le popolazioni delle grandi città vengono letteralmente decimate e la classe aristocratica scopre che le epidemie non hanno confini di classe. E cioè che loro si ammalano per ultimi, ma se è un'epidemia si ammalano pure loro. E quindi a un certo punto scoprono la grande importanza che forse tutti debbano avere un servizio idrico e dei servizi igienico-ambientali. Parte la costruzione dei grandi acquedotti, tutti fatti dal pubblico, tenete sempre in mente che ogni opera fatta in termini di acquedotti eccetera eccetera l'abbiamo già pagata noi, cioè è sempre stata fatta dal pubblico, salvo rarissime eccezioni assolutamente insignificanti dal punto di vista complessivo. Vengono fatti i grandi acquedotti, le prime gestioni sono tutte private in Europa. Che cosa succede? Succede che dal 3% la popolazione allacciata diventa il 10%, cioè oltre alla classe aristocratica una piccola fetta di quella che allora era l'alta borghesia. E le epidemie continuano, 1870 e 1890, 400 epidemie in Europa, popolazione decimata. Fino a quando? In Italia fino al 1903. Quando un governo che non erano globale neanche bolscevico ma era liberale, il governo Giolitti, fa una legge che dice è in atto un'emergenza sanitaria, per fermare questa emergenza sanitaria occorre che tutti siano dotati di acqua potabile in casa e di servizi igienico-sanitari, punto. Per fare questo la gestione dei servizi idrici viene affidata ai municipi. Governo Giolitti, governo di destra, non global, bolscevico, eccetera, eccetera. Tanto per capirci che chi oggi dice che l'acqua va messa sul mercato per modernizzare il paese dovrebbe avere l'onestà intellettuale di dire che l'acqua va messa sul mercato per tornare al 1850, quando l'acqua non era un diritto, e quindi la salute non era un diritto, ma si basava sulla capacità di censo, cioè chi poteva comprare i servizi poteva campare con l'epidemia, nemmeno quello, e chi non aveva i soldi non poteva comprare. Le ideologie continuano, sono tantissime, ma non c'è tempo e quindi non sto adesso a entrare in altri dettagli. Volevo solo ragionare su una cosa che riguarda il ragionamento complessivo che stiamo facendo. Quando noi diciamo pubblico, cosa diciamo? Perché una cosa deve essere chiara a tutti. Se per 20 anni l'idea che privato è bello è passata, se ci siamo fatti espropriare sostanzialmente tutto senza particolari rivolte, perché diciamocelo chiaro, il Movimento per l'Acqua adesso è avanzato, il Movimento per l'Acqua esiste da 4-5 anni, le privatizzazioni sono cominciate 15 anni fa. Su altri temi siamo ancora più indietro, pensate alla questione dell'energia. Quanti riflettono sul fatto che il vero disastro, che anche sul nucleare c'entra, è stata la cosiddetta liberalizzazione dell'energia. Perché negli anni 80, quando c'erano le lotte antinucleari, esistevano i piani energetici nazionali, i piani energetici regionali, cioè il governo faceva il piano energetico nazionale e noi occupavamo il ministero, le regioni facevano i piani energetici regionali e noi occupavamo gli assessorati, ma c'erano i piani energetici, cioè c'era qualcuno che diceva quanta energia abbiamo bisogno, dove la vogliamo produrre, come la vogliamo produrre. Siccome poi li facevano sbagliati secondo noi, noi occupavamo i ministeri, ma c'era un piano pubblico di fabbisogno e di risposte al fabbisogno. Quando c'è stata la cosiddetta liberalizzazione dell'energia, e qui devo dire non solo la sinistra moderata, fior di ecologisti e ambientalisti si sono inventati l'idea che se l'energia veniva liberalizzata tutti arrivavamo alla nostra autoproduzione singola e alternativa. Capiamoci, quando l'energia sarà bene comune di cui ci siamo riappropriati arriveremo a quello, ma quando arriva la liberalizzazione dell'energia, pensare che quella cosa lì va bene perché forse uno di noi autoprodurrà la sua energia e intanto i grossi colossi si pappano l'energia di tutti, vuol dire non capire molto, ma soprattutto vuol dire che oggi si può aprire al nucleare senza fare un piano energetico nazionale, si possono fare centinaia di turbogas senza fare un piano energetico regionale. Io ho vissuto fino all'anno scorso in Lombardia, voi sapete il piano energetico della regione Lombardia come è fatto? È la somma di tutte le richieste di autorizzazione a costruire centrali di qualsiasi tipo, quella somma è il piano energetico. Io sono andato a vederlo, quella somma, se dovessero essere fatte tutte quelle centrali lì, la Lombardia produrrebbe 10 volte il suo fabbisogno, che dal mio punto di vista è già gonfiato del 200%. Cioè quello che Formigoni dice è fabbisogno, secondo me è già gonfiato del 200%. Quelle cose lì, se le producono tutte, fa 10 volte quello che dice, quello che Formigoni considera fabbisogno. Se andate all'assessorato dell'Emilia Romagna non credo che sia diverso, cioè oggi i piani energetici li fa il mercato. Sulla questione del pubblico privato, quando noi diciamo pubblico deve essere chiara una cosa: se per 20 anni sono passate le privatizzazioni è perché il pubblico è stato distante dai bisogni dei cittadini tanto quanto il privato, al punto che quando è arrivata l'ondata liberista pochissimi hanno percepito l'espropriazione perché erano già stati espropriati, erano già distanti, non governavano più l'acqua, l'energia, il territorio, al punto che questa espropriazione ha creato anche, diciamo, una certa ostilità verso tutto ciò che è pubblico, che addirittura ha permesso l'avvento del privato. Io sono costretto a viaggiare su quella follia che è Trenitalia S.p.A., alta velocità, eccetera, eccetera, e più treni pendolari, eccetera. La gente è incazzata in maniera infinita sui treni. Contro chi ce l'ha? Contro lo Stato. Perché? Perché Trenitalia S.p.A. è una S.p.A. totale capitale pubblico finanziata dallo Stato. È complicato spiegare alle persone che un S.p.A. non è più un ente pubblico, anche se è totalmente finanziato dal capitale pubblico. Il problema cos'è? Che l'anno prossimo, anzi quest'anno, cominceranno ad arrivare i treni privati di Montezemolo, Della Valle e compagnia e la gente li benedirà. Perché? Perché è talmente incazzata con i cosiddetti treni dello Stato che non sono più pubblici da tempo, che quando arriva il privato dirà ben venga il privato che ci garantirà l'efficienza e tutte le solite ideologie. Allora la cosa che deve essere chiara è che quando noi diciamo pubblico non pensiamo a quel pubblico lì. Noi diciamo pubblico partecipato, sta anche nella proposta di legge di iniziativa popolare che abbiamo presentato con 400.000 firme nel 2007, il ragionamento grosso è quello che pubblico è una condizione necessaria per evitare che il mercato si impossessi di questi beni, ma è una condizione assolutamente insufficiente. Dal pubblico bisogna passare al comune, alla riappropriazione sociale. Io dico che addirittura va fatta una nuova definizione giuridica, dovremmo mettere la proprietà privata, la proprietà pubblica e la proprietà sociale, o chiamiamola come vogliamo, però qualcosa che appartiene a tutti ma a nessuno in maniera esclusiva, e questi beni devono stare lì dentro, perché la partita che va giocata è esattamente quella della riappropriazione sociale, e qui entra in campo l'elemento territoriale. L'acqua ha una sua territorialità ben definita, quindi si può costruire partecipazione dal basso territoriale sull'acqua. sul territorio è tautologico, sta dentro la definizione stessa. Sull'energia oggi non si può, esattamente perché? Perché oggi l'energia è termica, centralizzata e militarizzata. Facciamo attenzione anche alla cosiddetta green economy. Lasciamo stare il ragionamento complessivo, ci porterebbe troppo lontano, ma facciamo un ragionamento più semplice. Attenzione, non è che l'eolico e il solare possono sostituire i combustibili fossili mantenendo lo stesso modello. Cioè i grandi impianti eolici, i grandi impianti idroelettrici mantengono la distanza delle comunità, dei territori, delle persone dall'appropriazione sociale dell'energia. Per capirci, è meglio che la mafia gestisca gli impianti eolici che le centrali nucleari, ma non cambia la situazione, tant'è vero che se voi andate in provincia di Trapani hanno fatto centinaia di pale eoliche e le governa la mafia. Allora il problema non è solo non fare la centrale a carbone e fare la centrale eolica, il problema è cambiare il modello energetico per poterlo riportare nei territori e arrivare a quell'idea dell'autoproduzione collettiva di energia, ma quella si può arrivare solo se cambiamo il sistema, non se il sistema si liberalizza e qualche ecologista può fare la sua cosa, diciamo, autoreferenziale. Allora la partita è grossa. Io penso questo, penso che anche la manifestazione del 20 marzo ha cominciato a dare un segnale. Lo dico anche come maturazione del forum dei movimenti per l'acqua, perché quando abbiamo fatto la prima manifestazione nel 2007, noi di Attac e altri avevamo detto al forum dei movimenti per l'acqua, costruiamo questa cosa insieme alle lotte sui beni comuni. Non è stato così. Allora il movimento per l'acqua, fatto di migliaia di comitati, ha detto no, il nostro specifico è l'acqua, rischiamo di non avere una sufficiente identità, eccetera, eccetera. E allora l'altra è stato un invito alle altre lotte, ma che poi non si è realizzato. Beh, il 20 marzo segnala questo passaggio, segnala che anche il movimento per l'acqua in questi anni è maturato, per cui la manifestazione del 20 marzo è stata costruita dall'inizio come un posto per tutte le lotte. E la risposta c'è stata, chi c'era ha visto come la partecipazione complessiva ha messo in campo quell'idea che tiene insieme tutto. L'idea che tiene insieme tutto è esattamente la riappropriazione sociale dei beni comuni. Questa è la partita che dobbiamo giocare. Io non credo che sia una partita scontata e facile, tanto più che adesso arriva il nucleare, quindi aggiunge un altro elemento, però io credo che sia l'unica partita possibile, a patto che non la separiamo considerandola come una specialità degli ambientalisti o degli sfigati che si trovano sul territorio all'aggressione, perché lì arriva la centrale, là arriva la turbogas, eccetera, eccetera. Quella partita, dentro lì, si gioca il cambiamento di sistema, che sarà un processo lunghissimo, che non sappiamo cosa sarà, ma quella partita va aggredita culturalmente in quel senso. E secondo me sulla questione dei beni comuni, anche le persone che non hanno storia politica, ma che hanno percepito la solitudine competitiva in cui gli ha infilati questo modello, tornano a capirsi. Quell'idea che intorno alle lotte ai beni comuni nasce comunità, senza enfatizzarle, perché ci sono le comunità come in OTAV, eccetera, e ci sono le comunità che fanno comunità per cacciare gli zingari, cioè, su questo dobbiamo essere chiari. La comunità di per sé, il problema è su che cosa nasce la comunità. Se nasce per la riappropriazione dei beni comuni, diventa una comunità permeabile, aperta, che chiama e scambia. Se nasce invece sulla paura e sulla solitudine, diventa una comunità identitaria chiusa che ha bisogno di inventarsi nemici, alimentarli per poter continuare a dire noi siamo e noi esistiamo. Però questa è una partita fondamentale sulla quale si gioca anche la democrazia territoriale. Voi siete stati tutti subissati dallo sceriffo, no? Cofferati. Cofferati non è un pazzo. Cofferati e quelli come lui. Perché a un certo punto i sindaci diventano sceriffi? Ma perché in questi anni tutto quello che legittimava il loro ruolo è stato messo sul mercato. Voi provate a immaginare, votate, chi vota? Consigli comunali di cosa discutono? Dei trasporti? No, perché è un SPA. Dell'acqua? No, perché è un SPA. Dei rifiuti? No, perché è un SPA. Tutto quello che dovrebbero discutere i consigli comunali non c'è più, sta nei consigli di amministrazione. Allora io sindaco, come mi rilegittimo? Anche questo è un segnale, più io elimino la partecipazione orizzontale, più aumenta l'autorità verticale. Come mi rilegittimo io sindaco che non ho più l'oggetto del mio ruolo? Beh, mi rilegittimo da una parte cominciando a dire che allora quella comunità lì di cui io non devo più gestire i beni comuni è una comunità che io devo controllare. In più, siccome a quella comunità io ho tolto tutti i beni comuni, la percepisco che è una comunità che comincia a essere in fibrillazione, dove le tensioni aumentano, dove per strada la rissa è facile, e quindi io trovo la mia nuova rilegittimazione dicendo che il sindaco non è più quello che deve amministrare i beni comuni, il sindaco è quello che deve controllare le comunità. E da lì parte il filone per cui io vi devo normare che la birra va bevuta fuori dal locale, però no, va bevuta dentro il locale, ma la sigaretta fuori, per cui dovete stare in bilico sull'entrata perché fumare di qui e la birra di là, no? Che sembra una follia, ma in realtà è una rilegittimazione autoritaria del ruolo dei sindaci. Ma perché? Perché sono spariti i beni comuni, è sparita la partecipazione territoriale e comunitaria e locale, e a quel punto c'è una comunità dispersa, fatta di persone singole in competizione l'una con l'altra. E chi è stato eletto dal popolo diventa lo sceriffo, diventa quello che deve normare quella cosa lì. Noi dobbiamo ricostruire esattamente il contrario della solitudine competitiva. Chiudo davvero, scusate il tempo, con un aneddoto. Quando io ho capito cos'è la città pubblica e cos'è la città privata, sono due giornate milanesi. La prima è il 30 novembre 2003, domenica senza auto, di quelle un po' demagogiche, che c'è l'inquinamento la domenica senza auto, mai visto fare il lunedì, quando andrebbe fatto, ma comunque, complice una giornata primaverile, quel 30 novembre, se uno girava a Milano, aveva l'idea, la suggestione di che cos'era la città pubblica. C'erano solo i mezzi pubblici. Le strade erano piene di persone, le piazze erano luoghi di incontro, teatro, performance, di grande socialità. Le fasce deboli della popolazione avevano accesso alla città. Uno che girava quel giorno diceva: questa è la città pubblica. Primo dicembre 2003, il giorno dopo, sciopero degli autoferrotranvieri, che incazzati come pantere lo prolungano per 24 ore. Milano diventa la città privata. Non c'è un mezzo pubblico. Decine di migliaia di persone, ciascuna inscatolata nella sua armatura, l'automobile privata, in competizione con gli altri, cerca di raggiungere il suo obiettivo. Chi vince quando succede questo? Chi ha potere economico, prende un taxi, quel giorno costavano il doppio, e raggiunge l'obiettivo. Chi ha potere sociale, cioè può chiamare al lavoro e dire: oggi non vengo e non gli succede nulla. Tutti gli altri quel giorno hanno sperimentato cosa vuol dire l'esclusione sociale. Città pubblica, città privata. Noi dobbiamo decidere che parte stiamo, non noi qui, che mi sembra molto chiaro, ma costruire la partecipazione su quel modello. Grazie, scusate il tempo.